Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Immagina e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Mentre a Bruxelles è in corso il Consiglio Europeo, il summit che riunisce i capi di Stato e di Governo, facciamo il punto con l'eurodeputata PD Beatrice Covassi sulle ultime novità uscite dal Parlamento Europeo. In particolare partiamo da questa discussione normativa sulle infrastrutture della banda larga. E di che cosa si tratta?
Si tratta di un provvedimento che fa parte del più ampio pacchetto della decade digitale, che quindi vuole portare la transizione digitale in tutta Europa, provvedimento di cui io sono relatrice ombra, quindi per i socialisti e democratici, e che mira a portare l'internet ad altissima velocità a tutti i cittadini, incluso nelle zone appunto più rurali e più lontane. Può sembrare un regolamento tecnico, ma in realtà questa proposta di legge ha una valenza sociale e politica importante, perché, come tutti abbiamo sperimentato già nel corso della pandemia del Covid-19, ormai essere connessi a internet, poter vivere, studiare, imparare, andare a scuola anche su mezzi appunto connessi a internet, è diventato quasi un dato imprescindibile della nostra vita quotidiana. E con questa proposta di legge europea vogliamo che tutti i cittadini possano avere accesso a questa banda ultralarga e soprattutto ci preoccupiamo di mettere in atto tutta una serie di facilitazioni proprio per i permessi amministrativi, per l'utilizzo delle infrastrutture già esistenti, per il coordinamento, per esempio, dei lavori di genio civile che sono necessari per portare queste reti, e anche per lo sviluppo di infrastrutture fisiche interne agli edifici, e vogliamo appunto riuscire a fare un'azione che possa, da un lato, aiutare uno sviluppo anche sociale di internet, quindi la transizione che per noi socialisti e democratici è così importante in senso di democratizzazione anche del paese, quindi una transizione che non lascia indietro nessuno, inclusa l'edilizia popolare e le zone periferiche, fra l'altro.
Anche perché l'Italia mi sembra non sta messa benissimo in quanto zone periferiche non coperte dalla banda larga in questo momento, quello che oggi è la banda larga, quindi c'è il rischio che si accentui un digital divide, una sorta di diseguaglianza accentuata tra chi sta in campagna e non riesce a fare una riunione online e chi sta nelle grandi città.
Indubbiamente, e soprattutto abbiamo visto che con le grandi potenzialità che ci ha portato questa possibilità di utilizzare internet a distanza, anche appunto citavo il telelavoro, in realtà ci sono anche grandi rischi di un aumento delle diseguaglianze, perché se non tutti possono usufruire di questi strumenti, oppure pensiamo anche appunto ai bambini magari che hanno bisogno di fare sempre più didattica non solo a distanza ma anche didattica proprio online, con delle applicazioni specifiche, è chiaro che non tutte le famiglie possono avere questo accesso, e quindi questo rischia davvero di creare un'Italia a due velocità, dove ci sono le persone che sono online e le persone che invece non sono connesse.
Quando parliamo di banda larga, ultralarga, di che velocità parliamo, giusto? Non vorrei entrare troppo nei dettagli tecnici, ma per capirci, è quella che serve a vedere una puntata su Netflix? No, stiamo parlando
no, di... per capirci, appunto, adesso abbiamo raggiunto il 90% di penetrazione nel 2021 di 30 megabits per secondo. Quella è quella che abbiamo adesso. Adesso andiamo sui gigabit, quindi è una ulteriore, una dimensione, diciamo, incommensurabilmente più grande, insomma, che ci permetterà di fare e svolgere compiti sempre più complessi tramite internet, e quindi diventa fondamentale per quello che sarà il futuro. Tra l'altro, da poco abbiamo anche approvato in plenaria il regolamento per l'intelligenza artificiale, quindi pensiamo alla connessione tra tutti quelli che sono i nuovi sviluppi sull'intelligenza artificiale e le cose che poi come cittadini potremo fare avendo la disponibilità di queste connessioni. E anche questo è un provvedimento che vogliamo chiudere come altri su tutta la decade digitale, appunto entro la fine di quest'anno. Quindi speriamo di trovare un accordo in tempi brevi. C'è quello che dicono gli inglesi, un elefante nella stanza su questo provvedimento, che è il discorso del fair share, cioè il fatto che chi utilizza le big tech, le grandi compagnie tecnologiche che utilizzano questi strumenti, queste infrastrutture, pensiamo appunto, hai citato Netflix, ma chiaramente anche tutti i grandi, no? Le grandi piattaforme, i social network, eccetera, possano contribuire o meno ai costi dello sviluppo di queste infrastrutture. Noi questo argomento per ora non lo affrontiamo nel progetto di legge. Però indubbiamente non possiamo nasconderci che è un dibattito politico che prima o poi toccherà anche il Parlamento europeo e col quale ci dovremo confrontare.
Passiamo a un altro argomento. Invece è stata approvata una normativa, una proposta di normativa in commissione sulle donne, in particolare sul sesso non consensuale. Ecco, perché è stata approvata, di cosa si tratta e perché si è sentito il bisogno di intervenire su una materia così delicata?
Allora, il parto dal perché, perché sinceramente questo basta sentire i fatti di cronaca raccapriccianti che arrivano dalla Francia, dove c'è stato di recente questo caso di una donna che per tanti, addirittura anni, è stata stuprata col consenso del marito da altri uomini. Ma penso anche a tutti gli episodi di violenza, e ce n'è uno ultimo recentissimo adesso in Italia, di femminicidi, anche di donne sempre più giovani e di, diciamo, con modalità sempre più efferate, che sono veramente fatti di cronaca che ci dicono che c'è un problema grande in Europa. Pensiamo che una donna su tre ha subito violenza fisica o sessuale in Europa dall'età dei 15 anni, una donna su due ha subito molestie sessuali. Allora, finalmente questa è una proposta di direttiva contro la violenza sulle donne, che è stata votata dalla Commissione Libertà Civili e Diritti della Donna, che mette dei parametri e dice una cosa che forse a noi e ai nostri ascoltatori sembra banale, ma non lo è. Dice che in tutti i paesi dell'Unione Europea il sesso senza consenso deve essere considerato stupro. E quindi chiaramente poi ci sono anche aspetti ulteriori come la vittimizzazione secondaria, la protezione dei bambini che assistono alla violenza e via dicendo, ma la cosa importante è che un altro tassello fondamentale in quella lotta contro la violenza sulle donne, che poi è fondamentale per avere una società più equa e più sostenibile nel futuro.
Ecco, queste comunque sono materie su cui normalmente l'Unione Europea va un po' coi piedi di piombo perché sono materie, diciamo, di competenza degli stati nazionali. Ecco, che disparità c'è tra gli stati nazionali nelle legislazioni su questi temi?
C'è disparità se pensiamo appunto che l'onere della prova, spesso e volentieri anche da noi, è un onere della prova che è sempre sulla donna, sulla vittima della violenza, no? Per cui si considera che sta alla vittima di violenza dover dimostrare di non aver dato il consenso. Invece in questo modo noi diciamo il contrario sostanzialmente. Diciamo no, se non c'è consenso è sempre stupro, quindi è importante arrivare anche a una maggiore, se vogliamo, armonizzazione culturale, direi quasi, di quello che è l'approccio sulla violenza contro le donne. Perché alla fine il dato culturale è inevitabile, gli stereotipi, il dato culturale sul rispetto per le donne tra paesi dell'Unione Europea, ci sono culture molto diverse in questo senso, ci sono legislazioni diverse. La Francia, per esempio, ha una legislazione avanzatissima anche su quello che si chiama lo street calling, no? Quindi il fatto di molestare per strada donne, ragazze o altri soggetti, e noi invece non abbiamo niente di simile. Quindi questo è un passo in avanti e io credo che è vero che una materia, come giustamente ricordavi, appunto, di competenza statale, ma al tempo stesso è proprio uno di quei tasselli dell'Europa che manca. L'Europa del futuro, se vuoi essere un'Europa più giusta per tutti, più equa per tutti, deve essere un'Europa più sociale è un'Europa che si occupa del benessere della sua popolazione, dei suoi cittadini e in questo caso delle sue cittadine, che sono il presupposto, diciamo, quello della parità di genere, senza il quale non si va veramente da nessuna parte.
Passiamo quindi alla legge sul ripristino della natura, che è il caso politico che ha tenuto banco in questi giorni, nelle settimane precedenti, e prevedibilmente terrà banco anche nel mese prossimo, visto che è una normativa su cui dovrà votare la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo tra l'11 e il 13 luglio. Allora, stiamo parlando, lo spiego agli ascoltatori, della legge presentata dalla Commissione europea che prevede il ripristino, cioè sostanzialmente la riparazione di tutte quelle aree naturali protette o meno che sono in uno stato di degrado, che siano foreste, fiumi, laghi, aree marine. È una legge che ha trovato molta opposizione in alcune associazioni di categorie di agricoltori, di pescatori, trova molto contrario il nostro governo guidato da Giorgia Meloni e su cui si è scatenata la campagna, diciamo, la prima campagna della destra del PPE guidata da Manfred Weber, il presidente del gruppo parlamentare del PPE, in una sorta di esperimento di nuova maggioranza conservatori e popolari. Ecco, cosa è successo questa settimana e quali sono le prospettive?
Sinceramente, questa è, se vogliamo, un po' la punta dell'iceberg, o comunque il punto di caduta politico di una lunga serie di episodi simili che non sono stati così drammatici, però una lunga serie di votazioni su Fit for 55, quindi sul pacchetto di norme del Green Deal. Mi vengono in mente in passato anche, pensiamo appunto agli edifici verdi, no? All'efficientamento energetico degli edifici. Oppure ai motori elettrici e via dicendo, tutta una serie di episodi in cui già si vedeva questo tentativo di usare tutto quello che è la transizione verde come strumento di lotta politica e in modo molto ideologico anche. E sinceramente, mentre nel passato, diciamo fino a questo episodio, fino a questo provvedimento, abbiamo visto il gruppo dei popolari appunto spaccarsi, ma senza andare a impattare poi effettivamente l'esito finale, no, dei provvedimenti, in questo caso invece, della legge appunto sul ripristino della natura, c'è stato veramente un completo blocco. Che si è visto ormai di nuovo in commissione, con la minaccia di appunto votare contro in plenaria, con la richiesta addirittura di ritiro del provvedimento, da parte della Commissione europea. E sembra che sia stato proprio, questa è un'impressione che condivido, insomma, il campanello d'allarme per la campagna dell'Europea 2024, perché chiaramente come ogni progetto di legge, ci sono degli aspetti positivi, degli aspetti che possono essere migliorati in negativi, altri possono essere migliorati in plenaria, ma questo diktat totale, diciamo, porta a uno stallo e soprattutto pone la destra quasi come il campione no, dell'anticologismo,
Infatti,
che è molto preoccupante.
la cosa curiosa è che il Partito Popolare Europeo a inizio legislatura, oltre ad aver espresso la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che appartiene al PPE, ha sottoscritto questo grande accordo per la transizione ecologica che è il Green Deal, insieme ai socialisti e ai liberali. Adesso sembra averci ripensato per motivi elettoralistici. Però rimaniamo un attimo sul merito perché ho letto una cosa interessante. C'è un appello di oltre 3.000 scienziati che ricorda che ripristinare la natura, confermando le stime della Commissione europea, costerebbe qualcosa come 154 miliardi di euro, ma si otterrebbero benefici per 1.860 miliardi di euro, quindi 12 volte tanto i soldi che si spendono. Il governo italiano invece continua a dire che si tratta di eurofollie ambientaliste. Ecco, chi ha ragione, 3.300 scienziati o il nostro governo?
A me sembra abbastanza, diciamo, scontata la risposta, perché come sempre quando si prendono poi queste battaglie ideologiche si rischia di perdere anche il senso, no, del ridicolo e della decenza. Quello che va sottolineato per chi ci ascolta è che questo è un progetto di legge dove però gli stati membri avrebbero la flessibilità poi di mettere degli strumenti in atto, insomma, come necessario, quindi non è un diktat europeo, non è un progetto che andrebbe veramente a obbligare tutti, per esempio, a togliere le dighe, come dicono alcuni, e quindi ripristinare le paludi, ecco, per dire una delle cose che veniva detta durante questo tipo di dibattito. E il problema grosso comunque della bocciatura o dello stop totale a questa legge sul ripristino della natura è che rischia di mettere davvero in difficoltà e in forse tutta la transizione ideologica e tutti i provvedimenti che sono stati presi fino ad oggi.
Anche
Sinceramente.
perché le aree naturali protette hanno anche un ruolo di assorbimento delle emissioni di CO2, delle emissioni che producono effetto serra, e pare che sia anche il modo più economico di assorbire le emissioni. Nel senso, non si vogliono cambiare i riscaldamenti delle case, non si vogliono auto elettriche, ma non si vogliono neanche le aree protette che assorbono le emissioni. E l'Unione Europea però ha firmato questa legge che ci impegna a arrivare alla neutralità climatica per il 2050. Quindi come si deve fare?
Sì, infatti bisognerebbe vedere a tutti questi provvedimenti in questo spirito, no? Che cos'è diciamo il beneficio futuro che otteniamo e non il beneficio elettorale di corto termine, ma il beneficio per la società e per il pianeta. Da poco abbiamo iniziato anche a parlare di crisi idrica, per esempio, quindi gli effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti e sinceramente ci sono in aula regolarmente al Parlamento europeo interventi di questi partiti, quindi i partiti di governo e di una parte anche del Partito Popolare Europeo che invece negano il cambiamento climatico e che quindi tendono a dire procrastiniamo tutto, cambieremo sempre domani, quindi si cambia domani, adesso non è il momento di cambiare, ci penseremo un altro giorno di fronte a dati allarmanti che, come abbiamo visto, poi portano anche nel nostro paese effetti devastanti. Pensiamo soltanto alla recente alluvione in Emilia-Romagna, che è un esempio, per esempio, come le piogge poi primaverili in assenza di nevicate invernali abbiano sul terreno un impatto davvero tragico. E sinceramente, io credo che ci voglia molta, molta calma, molto, insomma, la testa lucida da entrambe le parti e non usare questi argomenti del Green Deal per affossare tutto, diciamo, e dare un futuro peggiore ai nostri figli e alle nuove generazioni soltanto perché fra meno di un anno si vota per le elezioni europee.
Un'ultima domanda, Lampo, prima di lasciarci. So che ti sei occupata molto di Brexit, in passato. Questo mese festeggiamo, celebriamo i 7 anni del referendum sulla Brexit. Ecco, che abbiamo imparato in questi 7 anni?
Indubbiamente dall'altra parte della manica tanto, perché colpisce il dato che adesso addirittura secondo le ultime stime, exit polls, opinion polls più che exit polls, il 60% addirittura dei cittadini del Regno Unito sarebbe per rientrare, eh? Quindi si sono veramente invertiti i termini. E questo perché poi alla fine, nel bene e nel male, ci si rende conto di quanto sia importante l'Unione Europea, non solo come un mercato e quindi chiaramente una grande possibilità di impresa, no? E di business, ma quanto sia importante per i giovani, per gli studenti, per gli artisti, quanto la libera circolazione poi e la libertà di stabilimento anche delle persone porti a un benessere sociale migliore. E quanto sia costoso invece uscire cercando di togliere tutto questo. Il Parlamento inglese in questi giorni sta ancora dibattendo di questo progetto di legge per diciamo, togliere gli ultimi aspetti legati al diritto europeo, no? Che erano stati implementati nel loro ordinamento. È difficilissimo, è complicatissimo, dovrebbero rigettare qualcosa come 800 leggi diverse. Quindi io credo ci sia una presa di coscienza collettiva che alla fine, di fronte alle grandi sfide di oggi, che sono dalla pandemia alla guerra in Ucraina, ahimè, al cambiamento climatico, possiamo davvero vincere soltanto se siamo uniti e se abbiamo un'idea di bene comune che va al di là dei confini nazionali. Io spero che questa lezione della Brexit sia stata anche compresa da chi anche a casa nostra vorrebbe o avrebbe voluto, diciamo, fare qualcosa di simile, quindi chi vorrebbe tornare al piccolo Stato-nazione all'Italietta. Spero che questo i cittadini lo capiscano.
Salvini e Meloni facevano esplicitamente tifo per la Brexit, la guardavano come un modello, se non altro adesso su questo hanno abbassato i toni, quindi qualcosa è filtrato anche da quelle parti.
Sì.
Ringraziamo Beatrice Covassi per essere stata con noi.
Grazie a voi.